Radio Rock Podcast.
Tutto il meglio dei 106 e 600 dove e quando vuoi. Radio Rock c'è e si sente anche in podcast.
Sono le Rubettes con Sugar Baby Love, e la responsabilità di questa scelta è della nostra europarlamentare preferita, il nostro angolo di Strasburgo qui a Radio Rock, dove andiamo a scoprire quello che molti ci vogliono tenere nascosto, ma non Elly Schlein. Ciao Elly.
Ciao, buongiorno ragazzi.
Ciao,
adesso,
ciao.
Adesso però ti discolpi, come mai questa scelta, diciamo, piuttosto pop?
me la sto ridendo come una matta, mi hai dato retta davvero.
Io ti do sempre retta, Elly.
Stamattina mi sono svegliata, ho fatto, dopo 5 ore di sonno con la faccia rovinata, sono strisciata fino all'aeroporto di Bruxelles in partenza verso Palermo, dove sono finalmente arrivata adesso, e arrivata in aeroporto c'erano le note di Sugar Baby Love dei Rubettes, perché ti stupirò, ma nonostante l'acuto che mi si è ficcato in testa stamattina può portare a pensare che sia una donna, sono tutti uomini.
Ma che meraviglia.
Tipo, se vi guardassi il video,
quindi i cugini di campagna giapponesi.
No, sai, no, che c'è Elly,
risveglio complicato.
Ricordavano parecchio le Ravionezze, le Pipezze, questi gruppi che si rifanno agli anni 50. Carinissimi, molto bello.
Esatto.
Grazie per avercelo proposto. Allora,
cara Elly, passando a cose serie, anche se i Rubettes sono sicuramente una cosa serissima, io ammettevo la mia totale ignoranza, non conoscendoli, ma Elly appunto è qui per farci conoscere ciò che gli altri ci nascondono.
Ma poi è un po' vintage Elly, a dirla tutta, cioè non dovrebbe confessarlo, ma sono un po' vintage.
Io non vedo l'ora, però.
Mi ascolto ancora quegli anni lì, io, rigorosamente.
Occupy Rock, potremmo definire. Elly, a un certo punto noi però dobbiamo sequestrarti e farti venire qui in studio con una puntata super musicale. Magari che la iniziamo con Wind of Change degli Scorpions, no? Che era dedicata all'Europa. Senti, ci eravamo lasciati con la promessa di parlare dell'evasione fiscale delle multinazionali in un momento di finanziaria qui a DDEF, qui in Italia, in cui Tria oggi ci è andato anche giù piuttosto pesante, dicendo: ho giurato sulla Costituzione e sull'interesse del paese, e lo hanno fatto anche altri. Noi scopriamo che magari quei 10 miliardi di euro, quei cazzo di 10 miliardi di euro di cui parlava Casalino, si potrebbero andare a pescare anche altrove, no? Da chi, alle persone a cui neanche i 5 Stelle vanno a chiederli.
Sì, il problema è proprio questo, cioè che ci sarebbero le risorse, non facciamoci più raccontare che le risorse non ci sono. L'evasione e l'elusione fiscale delle multinazionali nell'Unione Europea ci costano, secondo alcune stime, fino a 1.000 miliardi di euro all'anno. Cioè, io dico sempre, ci si potevano pagare 3 piani Juncker di investimenti con cui ci hanno annoiato i giornali per mesi quando è stato lanciato quel piano. Quindi ci sono le risorse, bisogna avere degli strumenti adatti di trasparenza, quindi anche a costi molto ridotti per queste grandi aziende, che permettano di sostanzialmente recuperare quello che le multinazionali abilmente nascondono tramite schemi elusivi, approfittandosi di cosa? Della differenza che c'è ancora tra i 28 sistemi fiscali europei. Vi dovete immaginare che una multinazionale possa sostanzialmente oggi scegliere da un menu a tendina, diciamo, uno degli stati europei con cui sedersi a negoziare e, diciamo, riuscire a ottenere un'aliquota da urlo. Cioè, il caso irlandese ha fatto scuola, vi ricordate, lo 0,005% pagava una nota multinazionale in Irlanda di tasse. Ecco, io credo che questa roba sia intollerabile. Un'unione non può tollerare i paradisi fiscali al suo interno, quindi smettiamo di immaginarceli con le palme, perché ce l'abbiamo dietro casa. Noi al Parlamento abbiamo già ottenuto maggioranze ampie su questi strumenti che servirebbero, hanno degli acronimi esilaranti, cioè sembra, vi ricordate quando avevamo le SMEMO e mettevamo le note sulle SMEMO che si faceva TVTB, ecco, si chiamano CBCR e CCTB.
CBCR sembra un po' Cresci bene che ripassa.
Bravissimo, io lo dico sempre, ma non mi capisce quasi nessuno, per fortuna che ci siete voi, ragazzi, siete una certezza. Sì, il CBCR, che cos'è? Il Country by Country Reporting, è un sistema molto semplice che per norme europee c'è già per le banche dal 2013, che imporrebbe a tutte le multinazionali sopra una certa soglia di fatturato di dirci quanti profitti fanno e quante tasse pagano in tutti i paesi dove sono operative. Sembra una banalità, ma oggi non si fa, e grazie solo a questa misura di trasparenza si potrebbe recuperare gran parte delle somme evase e metterle sui servizi ai cittadini e sugli investimenti, ecco.
Beh, che non è poco, insomma, per riuscire ad andare a prendere tutto questo. La cosa incredibile è che, come ci spiegavi, ci sono alcune materie che non vengono date dagli stati membri in appalto, tra virgolette, all'Europa. Ed è abbastanza incomprensibile, nel senso che, se è vero che quegli stati singolarmente possono avere il vantaggio, no, di una multinazionale che viene a investire nel tuo paese, il sistema globale ne esce invece con la schiena a pezzi, tanto che poi, come nel caso del Lussemburgo, bisogna correre ai ripari in qualche modo.
Esattamente, ma è un'assurdità. Guarda, i governi si comportano in un modo un po' schizofrenico, nel senso che pensano di essere gli uni più furbi degli altri e di potersi fregare a vicenda. Alla fine perdiamo tutti, perché capisci che se l'Irlanda arriva allo 0,005 e magari il suo vicino decide di fare lo 0,03, alla fine, cioè, se arriva all'aliquota dello zero, perdiamo tutti, e gli unici che vincono sono quelli che non pagano mai le giuste quote di tasse che dovrebbero pagare, e altri, soprattutto i lavoratori, pagano anche per chi non paga. Ricordiamo questo dettaglio, che non è da poco. Quindi è un gioco assurdo a perdere. L'Unione purtroppo non ha una competenza fiscale adeguata, tant'è che quando la Commissione europea chiese all'Irlanda di recuperare 13 miliardi di euro non versati dalla Apple, a parte che la risposta dell'Irlanda fu no grazie, perché preferiva continuare a cercare di fregare gli altri e non recuperare una somma che è pari al suo bilancio annuale per la sanità. Però ecco, quando fece quella decisione non l'ha potuto fare sulla base di una normativa, diciamo, di una competenza sul tema fiscale, ma su quella sulla concorrenza e gli aiuti di Stato. È una debolezza dell'Unione che fa sì anche che quando noi approviamo questi strumenti a larga maggioranza non è che diventino purtroppo già realtà, perché dobbiamo, come al solito, sederci a negoziarli con i governi che ancora non hanno deciso bene, anche se devo dire che in questi anni, soprattutto sulla trasparenza e lo scambio automatico di informazione, qualche passo avanti importante in Europa si è fatto per il contrasto alla grande evasione e delusione fiscale, però bisogna continuare a lottare.
Devo dire che assume un fattore inquietante tutto questo, se si pensa, no, che Amazon continua a togliere posti di lavoro in favore dell'automazione, o continua a togliere diritti come quello, insomma, di obbligare determinati lavoratori a osservare un tempo preciso per consegne e ricerca dei pacchi, e allo stesso tempo guadagnano sui lavoratori che sfruttano e guadagnano anche sulla fiscalità, perché uno potrebbe dire vabbè, no, vengono a dare posti di lavoro, invece neanche questo, insomma, in qualche modo poi li finiscono per toglierli. Senti, mi veniva in mente, prima parlavi di Malta, no, tra i paradisi fiscali, e con Malta ce la si è presa per l'Aquarius, per i barconi tra virgolette, o le NG che Malta rifiutava. Forse noi dovremmo invece prendercela per quello che non fanno a livello fiscale. Però so che tu, a proposito della situazione dell'immigrazione attuale, sei andata a Brindisi, hai visto qualcosa di abbastanza sconcertante.
Sì, sono stata sabato scorso in visita al CARA, il centro per i richiedenti asilo, e al CPR, il centro per i rimpatri di Brindisi, e sono sempre momenti molto forti, molto drammatici, perché entri a contatto con la sofferenza e la disperazione vera di luoghi che sono veri e propri luoghi di detenzione, di privazione dei più basilari diritti, dove le persone stanno male, luoghi che sono un monumento alla nostra incapacità di avere politiche migratorie più efficaci per il bene di tutti, delle persone che migrano e anche delle nostre comunità locali. Non mi dimenticherò le immagini che ho visto in quei locali orrendi e la disperazione che rimbombava tra le sbarre che questi ragazzi tra l'altro colpiscono, no? Per attirare l'attenzione, per dire ascoltateci, ascoltate la mia storia. Io ne ho ascoltate tante, un ragazzo si è messo a piangere davanti a me, io mi sono trovata in grossa difficoltà perché non sapevo come rispondere alla sua domanda mentre mi chiedeva: ma io non ho fatto niente, perché sono qui? Effettivamente lì non c'è una detenzione basata sulla commissione di qualche reato, ma è una detenzione amministrativa che si può prolungare ad libitum fino ad un anno per chi ha chiesto chi ha fatto la richiesta d'asilo. Ecco, quindi questo è quello che abbiamo riscontrato in più parti d'Italia. Io mi ricordo quando andai al CARA di Isola Capo Rizzuto, dove peraltro si vedeva chiaramente che c'era un problema, e poi infatti 3 settimane dopo hanno fatto 70 arresti per presunte infiltrazioni dell''ndrangheta. Ma non ci vuole, non c'è bisogno che vada io a fare fino lì una visita immensa per capire che c'è qualcosa di strano se in un centro di 1200 persone, quando chiedo che modo hanno di prenotare i pasti, visto che di giorno possono uscire da quel centro, mi si risponde che non serve. A casa mia fa un po' di differenza se a cena hai 100 persone oppure ne hai 900, quindi evidentemente c'era un problema. Io credo, e anche in riferimento al decreto che è stato approvato 2 giorni fa, il famoso decreto sicurezza, ecco, io credo che ci sia lì la chiara dimostrazione che è proprio chi sta al governo oggi che vuole fare dell'accoglienza un business, perché non c'è modo migliore che limitare l'accoglienza diffusa in piccole soluzioni abitative con rendiconti e trasparenza, e invece incentivare questi grandi centri dove spariscono i diritti e dove si infiltra facilmente il malaffare.
Beh, però immagino, Ellie, che fosse pieno di giornalisti e di europarlamentari leghisti e del Movimento 5 Stelle a Brindisi, no? Cioè, perché visto che si occupano così tanto di immigrazione, non saranno mancati, non ci credo che tu fossi da sola.
No, in questo caso ero da sola, ben più grave che mi abbiano lasciato da sola per 2 anni a negoziare con gli altri gruppi parlamentari europei sulla riforma di Dublino, che risolverebbe la gran parte di queste storture. Io non mi stancherò mai di dirlo, il punto non è dove le persone sbarcano, perché l'Italia rimarrà un paese di confine a meno che non riusciamo a modificare la carta d'Europa. Il punto è come condividere equamente tra tutti i paesi membri in modo obbligatorio le responsabilità sull'accoglienza, cosa che la nostra riforma già approvata al Parlamento fa, e non si capisce perché chi sta al governo oggi in Italia non l'abbia votata e la Lega non abbia proprio neanche ritenuto di partecipare al negoziato.
Però dai, ci saranno stati giornalisti che ti hanno fatto interviste che poi sono finite.
No, i giornalisti non possono entrare purtroppo.
Neanche fuori, che ti hanno chiesto qualcosa, magari non facevano una bella prima pagina con gli scandali che si vedevano lì dentro, niente, zero proprio.
Sì, diciamo, questa volta abbiamo incontrato alcuni giornalisti la sera.
Ah, meno male.
Devo dire, l'attenzione c'è, di solito ne ho fatte anche altre in giro per l'Italia, sono state in quasi tutti gli hotspot, salvo quello di Pozzallo. Insomma, dobbiamo fare anche un lavoro di monitoraggio per assicurare che ci sono delle condizioni rispettose dei diritti fondamentali, e devo dire che purtroppo molto spesso non è così. Ma se posso dirti un'ultima cosa, che su quello che hai detto prima, tu hai molta ragione, perché c'è un disegno chiaramente, cioè le multinazionali con cui ce la prendiamo prima, cioè il giochino di tanti miei colleghi e partiti che ora stanno al governo è quello di puntare il dito verso l'ultimo arrivato come causa di tutti i mali, e io vorrei fare lo sforzo insieme a chi ci ascolta di prendere quel dito e puntarlo per una volta verso l'alto, a chi sono i veri responsabili di questa crisi, quelle multinazionali che umiliano il lavoro con contratti truffa, che mettono braccialetti al polso dei lavoratori per controllarne i movimenti e la produttività, sono le stesse che approfittano delle differenze dei sistemi fiscali per eludere miliardi, anzi centinaia di miliardi di euro all'anno. Questa non è più una strategia aziendale, è il tentativo di imporre un nuovo modello di società a cui credo che dobbiamo opporci con forza, perché non è sostenibile per noi e non è sostenibile per le nuove generazioni.
Pazzesco. Senti, cerchiamo di lasciarci con un sorriso. C'è stato il compleanno di ben 17 obiettivi per lo sviluppo sostenibile del 2030. È un compleanno di quelli che insomma festeggeremo senza poi conoscerli mai, oppure abbiamo qualche speranza? Che...
Avete qualche speranza? Consiglio a tutti di informarsi, perché è una cosa che si sa poco. 3 anni fa c'ero anch'io a New York all'Assemblea Generale, dove sono stati approvati questi 17 nuovi obiettivi per lo sviluppo sostenibile, che sono molto ambiziosi e che obbligano tutti i governi del sistema ONU, quindi praticamente tutti i paesi del mondo, a rispettare stringenti obiettivi fissati per il 2030 sulla lotta alla povertà, sulla lotta alle disuguaglianze, alle malattie, sulla parità di genere, sulla questione dello sviluppo sostenibile, del rispetto dell'ambiente, dell'acqua. Ecco, è un'agenda molto ambiziosa, la trovate, basta digitare obiettivi dello sviluppo sostenibile su Google, informatevi, perché abbiamo secondo me la responsabilità di pretendere da chi ci governa in tutto il mondo la coerenza e il rispetto di questi obiettivi. Se noi fossimo in grado di metterci sufficienti risorse e ci fosse volontà politica, raggiungendo anche la metà di quegli obiettivi, noi nel 2030 andremo a dormire tranquilli di consegnare alle future generazioni davvero un mondo migliore.
Ecco, speriamo bene. Ellie, noi ti ringraziamo sempre, noi ci risentiamo mercoledì prossimo per la nostra rubrica Radio Rock a Strasburgo. Grazie davvero, grazie, per tutta la passione, grazie, che ci metti. Ti leggo uno dei tanti messaggi che ci arrivano, poi noi per tutte le cose che abbiamo finiamo spesso per dimenticarci insomma questo aspetto, ma sono in tanti ad apprezzare quello che stai facendo, e te ne leggiamo uno dei tanti, sì, che sono arrivati. Grandissimo intervento, voce squillante, determinata, contenuti che condivido da tempo totalmente, la parte bella della politica. Ellie, io lo condivido in pieno, sei proprio, sì, la parte bella della, sì, politica.
Grazie.
Nel senso più lato, non vediamo l'ora di averti qui in studio. Intanto ci sentiamo mercoledì,
Boris,
prossimo.
Se posso lasciarvi su una nota positiva per i nostri ascoltatori, sì, noi ogni anno facciamo venire le persone a Bruxelles per un corso di formazione, diciamo, sulle opportunità europee. Si chiama l'Europa delle possibilità, le iscrizioni sono aperte ancora per qualche giorno, ovviamente il corso è gratuito. Se qualcuno avesse voglia di venire a trovarci, a vedere da vicino che cosa succede in quei corridoi, ecco, fino al 30, fino a domenica, sono ancora aperte le iscrizioni.
Fatelo assolutamente, è sicuramente interessante farlo con Ellie, è anche più bello. Grazie di tutto.
Grazie,
ci sentiamo
ancora.
Mercoledì prossimo.
A mercoledì.
Abbraccio.
Ciao.
Ciao.
Ciao, ciao.
Mercoledì prossimo, ciao.
Radio Rock Podcast. Tutto il meglio dei 106 e 600 dove e quando vuoi. Radio Rock c'è e si sente anche in podcast.